Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Good morning Atariteca, eccoci tornati all'ultima puntata del ciclo di Ready Player One, il ciclo con cui intendo celebrare l'avvento di Ready Player Two, il libro sequel di Ernest Cline di prossima pubblicazione martedì prossimo, il 24 di novembre negli Stati Uniti, celebrando e rivivendo con voi tutti i videogiochi, tutti no, diciamo i videogiochi che reputo più emblematici presenti sia in Ready Player One il film che in Ready Player One il libro. E per l'ultimo giro sulla giostra di Ready Player One vi offro appunto di fare un giro in giostra, ovvero giocare a Joust di Williams Electronics, un titolo al quale sono sempre stato intimamente appassionato, non a livelli del mio cugino Emiliano Buttarelli, non so se vi ricordate, i cugini del Terribile, che lui si può vantare di avere una collezione completa di tutte le conversioni di Joust uscite in formato cartuccia, e io per questo lo invidio tuttora. Ma prima di andare avanti, vi ricordo che il gruppo Telegram di Atariteca è sempre lì, che vi attende, vi aspetta. Dai, unitevi al gruppo Telegram, così mi date degli stimoli per fare nuove puntate, datemi degli input, che io sono qui pronto a macinare per voi. Inoltre, esiste anche un canale Telegram di Atariteca, attraverso il quale, se vi unite, potrete ricevere le notifiche quando pubblico nuove puntate. Infine, at last but not the least, ringrazio umilmente Army of One is Better Than Two, che per la seconda volta mi ha offerto 5 caffè tramite il servizio apposito disponibile sul sito di Atariteca. Grazie per il supporto che utilizzerò per produrre puntate sempre migliori, ve lo assicuro. Non indugiamo oltre, quindi, vi porto con me a fare un bel giro in giostra. Sigla!
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Cari ascoltatori, prima di procedere occorre fare un breve inciso chiarificatore, ovviamente destinato a tutti quelli che... Ma come, ancora? Siete ancora lì? Cioè, tutti quelli che non hanno ancora letto Ready Player One. La storia racconta di una gigantesca e impossibile caccia al tesoro dentro ad un universo virtuale. Per vincere, il giocatore deve trovare 3 chiavi nascoste che danno l'accesso al premio finale. Tutto chiaro fino a qui, no? Il premio finale è un easter egg del creatore del gioco stesso, che rende lo scopritore ricchissimo e potentissimo. Nell'ambito della ricerca della prima chiave, quella di Rame, il protagonista del romanzo, si chiama Percival, deve trovare ed attraversare un pericoloso labirinto, al termine del quale trova ad attenderlo un demi-lich. E ecco qui che casca l'asino. Voi direte, ma cosa caspita è un demi-lich? Oppure lich, più semplicemente veniva chiamato a quei tempi. E sono sicuro che se lo domanderanno tutti quelli che negli anni 80 facevano la bomba dentro al pannolino, cioè erano proprio piccoli. E ve lo spiego subito. Nell'universo di Advanced Dungeons and Dragons, un lich è una creatura non morta. Generalmente un mago oppure un re straordinariamente potente che si è servito della magia nera per legare la sua volontà al suo stesso cadavere tornato in vita, diventando così praticamente immortale, un non morto. Non occorre dire che ovviamente queste sono creature da evitare a tutti i costi. In questo caso Acererak, che è il nome del demi-lich che attende Percival alla sala finale, quella cioè del trono e dei pilastri, lo attende non tanto per incenerirlo e fargli fare una bruttissima fine. Lo attende per sfidarlo a Joust. Per provare il proprio valore ed essere degno della chiave di rame, Percival deve sfidare l'antico re ad una giostra che non ha bisogno di cavalli, ma di uccelli in verità. Per questo motivo i due si affrontano a questo vecchio videogioco del 1982 che ha contribuito a rendere quell'anno così speciale. Joust, di Williams Electronics. E che grazie al suo frenetico gameplay rese popolare il concetto di videogioco in cooperativa con due giocatori presenti in simultanea sul medesimo schermo. Sviluppato da Williams Electronics, Joust venne creato da un team capitanato da John Newcomer, un ex designer di giocattoli che per sottolineare il suo spirito creativo ritiene opportuno presentare il proprio curriculum a Williams Electronics infilandolo nella gola di un pollo di gomma. E incredibilmente ottiene il lavoro, proprio grazie a questo espediente del pollo di gomma. Si presenta in azienda battagliero ed assembla velocemente il suo team cercando i componenti tra persone più simili a lui, ovvero gente che vedeva i videogiochi come i successori dei giocattoli. Poi, insomma, tira giù due idee per il prossimo gioco da realizzare. La prima idea si basa sul tema della guerra dei mondi, ma ben presto si dimostra tecnicamente irrealizzabile, proprio per via dell'hardware limitato che Williams ha a disposizione in casa in quel momento, e anche e soprattutto perché era un po' impegnativo dal punto di vista della gestione del copyright, bisognava pagare, no? L'altra idea invece che butta sul tavolo è proprio Joust. Newcomer è un tipo originale, non so se l'avete notato. Piuttosto che emulare lo strabusato tema spaziale sfruttato per la maggior parte dei videogiochi dell'epoca, vuole offrire al giocatore una valida alternativa alle solite astronavette che sparano e scappano, quelle cose tipo Defender ed Asteroids. A tal fine stila un elenco di cose alternative che possano volare, tipo macchine astruse, animali vari o fittizi, e personaggi immaginari della letteratura. Ve ne fa proprio un elenco. Dopo aver valutato attentamente tutti questi soggetti, sceglie gli uccelli, ritenendo che avrebbero avuto un più ampio appeal sui giovani, grazie alla grande popolarità dei giochi fantasy come erano in quel momento Advanced Dungeons and Dragons. Per aumentare ulteriormente la sua comprensione della materia, si reca anche in biblioteca e studia la mitologia. Decide così che il protagonista principale debba cavalcare un uccello maestoso e la sua prima scelta è un'aquila. Ma a ripensarci bene, le aquile non corrono e la loro totale mancanza di eleganza nel muoversi sul terreno lo dissuade un po' da quella scelta. Lo struzzo pare un uccello più azzeccato e Newcomer lo implementa come player one. Cioè il giocatore numero uno usava uno struzzo. Per il player 2 si sceglie una cicogna di proporzioni simili allo struzzo, ma con differente colore, per evitare la confusione tra i giocatori. I nemici principali invece quelli hanno poche opzioni, cavalcano avvoltoi, perché devono risultare visivamente riconoscibili come malvagi.
Scott, siamo felici di averti con noi.
Grazie, Jerry.
Parlaci un po' di tuo padre.
Ecco, mio padre è a capo di una malvagia organizzazione mondiale che aspira a dominare il mondo.
Cavoli, è una cosa seria. E dove si trova ora?
Ma credo sia ancora criogenicamente congelato e che orbiti intorno alla Terra, più o meno.
È quello che tu credi. Ma ho una bella sorpresa per te. Ok, amici, vi presento il papà di Scott, il dottor Mack.
Grazie, sono commosso. Permesso? Ciao, Scott. Dai, di ciao al tuo papparino.
Come hai potuto farmelo? Portarmi davanti a un network?
Mandami pure al diavolo, ma poi abbracciami.
Perché mi hai abbandonato?
Perché non mi sei uscito abbastanza malvagio. Insomma, è vero. Sei un quasi malvagio. Un semi malvagio. Sei come la margarina della malvagità. Sei la Diet Coke della malvagità. Appena una caloria, sei solo cattivellicchio.
Fa la corte, è una specie di suorina!
In Joust il giocatore controlla un cavaliere armato di lancia a cavallo di uno struzzo volante. E già da questo si intuisce la volontà di voler dare ai giocatori un'emozione completamente nuova, mai sperimentata prima senza abusare di droghe. Il controllo è limitato al movimento a sinistra e a destra, mentre con il pulsante si controlla il battito delle ali. Stop! Avete capito bene, non c'è nient'altro. Un joystick a due direzioni ed un pulsante. Null'altro serve per giocare a questo gioco che è rimasto impresso nella storia dei videogames. Più rapidamente si preme il pulsante e più frequentemente lo struzzo batte le ali sollevandosi in aria. Ovviamente il giocatore non è solo. I guerrieri simili a lui, ma a cavallo di avvoltoi, si materializzano in ogni schema ed è necessario batterli per sopravvivere. Quando due cavalieri si incontrano, il jouster con altezza maggiore ne esce vittorioso, mentre l'altro, se è il player 2, viene battuto e scompare. Altrimenti l'avvoltoio che cavalca espelle un uovo che cade verso il basso rotolando sulle diverse piattaforme di gioco. Se lasciato incustodito a se stesso, l'uovo alla fine si schiude e rivela un nuovo nemico, più potente di quello di prima. Un nuovo avvoltoio compare poco dopo per raccogliere il neo cavaliere e riprendere il combattimento più agguerrito di prima. Così è nell'interesse del giocatore raccogliere le uova prima che si schiudano e che diventino quindi un problema. Infine, se si perde troppo tempo per completare un livello, appaiono degli pterodattili in giro per lo schermo, molto determinati a uccidere i player e molto tosti da eliminare. Poiché Joust ha i controlli molto diversi dagli altri giochi arcade dell'epoca, Williams e gli operatori del settore temono che non possa avere il successo sperato. Niente di più sbagliato. Joust debutta nel 1982 e l'anno successivo riscuote un enorme successo nelle sale giochi di tutto il blocco occidentale, tant'è che se ne vendono più di 26.000 unità, delle quali circa 500 in versione cocktail, adesso considerate una appetitosa rarità per i collezionisti. Uno dei punti di forza del gioco è sicuramente la possibilità di salvare la tabella dei punteggi, anche in mancanza di alimentazione di rete. Un pacco di batterie composto da tre pile stilo standard provvedono a salvare le impostazioni del gioco e i punteggi più alti fino al loro esaurimento. A suo svantaggio, invece, Joust ha il suo scarso utilizzo di memoria, solo 96 kilobyte, che impedisce a John Newcomer di creare più personaggi e di rifinire meglio la grafica. Proprio quest'ultima viene creata in pixel art e le animazioni degli sprite sono tutte disegnate a mano dall'artista Jan Hendrix, che utilizza il libro Animals in Motion come riferimento per realizzare l'animazione degli uccelli. Hendrix, pur limitato da quei 96 kilobyte, riesce a rendere le animazioni il più realistiche possibile nei pochi frame a disposizione. Durante i test di gioco di Joust, gli sviluppatori scoprono un bug che chiamano il belly flop. Questo bug consente ai giocatori di forzare il passaggio dello struzzo, oppure la cicogna dei player, attraverso un piccolo spazio altrimenti invalicabile tra due piattaforme adiacenti, ma con un lieve dislivello. Durante i test, però, si intuisce presto che tale manovra costituisca un metodo interessante per eseguire un attacco a sorpresa sull'avversario. Per questo il team di sviluppo decide di tenerlo nel gioco piuttosto che sistemarlo. Secondo John Newcomer, però, il bug non venne corretto semplicemente perché non era avanzato abbastanza tempo per risolverlo. Un altro famoso bug di Joust venne corretto solo dopo la sua immissione sul mercato con il rilascio di una versione successiva denominata dagli addetti ai lavori Green Label. In questa versione non era più possibile uccidere un numero infinito di pterodattili posizionandosi al centro della piattaforma centrale e consentendo così al giocatore di raggiungere punteggi incredibili. Oltre ad essere molto accattivante nei suoni e nei colori, che in parte condivide con il suo predecessore Defender, Joust è stato portato su praticamente tutte le piattaforme videoludiche esistenti. Anche le più attuali, come la Xbox e la PlayStation. Questo perché l'attrattiva del gioco prescinde dalla velocità dei processori e dalla quantità di RAM a disposizione. È, come al solito, la giocabilità quella che rende mitici questa generazione di giochi, no? Per darvi un'idea, la conversione per una macchina modestissima come l'Atari 2600 è più che dignitosa e capace di trasmettere le stesse emozioni dell'originale. Il tutto nelle ristrettezze e lo spazio di memoria di un pugno di kilobytes. Riguardo alla versione per Atari 2006, come vi ho già accennato prima e lo ribadisco, l'essenza è resa alla perfezione. Tranne alcune ovvie limitazioni per risparmiare la memoria, tipo i fondali scarni e il fatto che le uova non cadano verso il basso ma fluttuino senza posa attraverso lo schermo, è veramente, veramente un gran gioco. Questa versione regala ancora un mix di divertimento e amar chord molto efficace. Lo stesso dicasi anche per la conversione per Atari 8-bit, che per ovvia partigianeria è stata quella che mi ha fatto conoscere il videogioco in versione casalinga. Anche se va detto che Joust rientrava in quel ventaglio di titoli che erano esclusiva di Atari Soft. E quindi le conversioni, diciamo, non abbondavano per le altre piattaforme se non nell'ultima parte di vita della Atari Inc., quell'ultimo anno che ha preceduto poi lo split con Tramiel. Quando Atari si accattò la licenza e pubblicizzò la sua conversione di Joust per le macchine 2600, fece fare un fumetto pubblicitario che comparve sui vari albi DC Comics dell'epoca. Inoltre, sotto forma di volantino pubblicitario, venne allegato anche un fumetto alla copia della cartuccia. I collezionisti veri quel fumetto se lo ricordano ancora, e credo che lo abbiano. Termina qui il trittico dedicato a Ready Player One, tre puntate completamente incentrate sui videogiochi contenuti in quest'opera, nelle sue varie declinazioni. Intanto vi anticipo già che il prossimo giovedì, il giovedì di Atariteca ovviamente, avrete la possibilità di ascoltare un super specialone con un ospite che viene direttamente dal gruppo Telegram di Atariteca. Un ospite che tra l'altro con me ripercorrerà delle cose che vi faranno fare un tuffo all'indietro nel tempo. E non ve lo potete perdere, non ve la potete perdere questa puntata. Ci sentiamo dunque giovedì prossimo, mi raccomando, puntuali qui su Atariteca e se arrivate in ritardo restate a piedi, ricordate, a piedi. Ciao ciao!